Ciao, sono Antonio Francesco Perozzi, programma Materiali di Zona. Bentornati a Materiali di Zona. Continuo la puntata di oggi in continuità a quella precedente della scorsa settimana, continuando a citare qualche articolo dall'ultimo numero di Lanterne, giornale dell'Unitre Vicovaro, quest'ultimo numero, il 28esimo, che segna l'anno sesto del giornale, è uscito alla fine del 2025, proprio a dicembre. E un primo articolo che vorrei citarvi in questa puntata è l'intervista che ho fatto a Paolo Morani. Ho infatti già parlato di Paolo in altre puntate, in riferimento in particolare a Villa Morani, questa villa storica che è entrata nel circuito delle dimore storiche da qualche anno e che si trova a Arzoli, nei pressi della stazione, e che rappresenta effettivamente un unicum, qualcosa di molto prezioso per il territorio della Valle dell'Aniene e dei dintorni. La villa infatti è stata dimora di Alessandro Morani, come ho avuto modo di dire in un'altra puntata, e ha ospitato, a partire dalla sua attività di pittore, tutta una serie di contatti con il mondo culturale del tempo, oltre ovviamente all'arte di Morani stesso. Nell'intervista Paolo Morani racconta per esempio del rapporto tra il pittore e D'Annunzio, che è stata una delle sue amicizie più presenti all'interno della villa, dove si trova per esempio anche la prima edizione di Isotta Gutta d'Auro di D'Annunzio, ma anche attraverso la moglie in realtà di Morani, Lili Helbig, sono arrivati ad Arzoli tutta una serie di contatti, in questo caso dalla Russia. Lili Helbig infatti, racconta Morani nell'intervista, era di provenienza russa, fondamentalmente da una famiglia aristocratica, e quindi c'erano tutta una serie di contatti anche con quel mondo, tra cui per esempio anche una vicinanza a Tolstoi, e all'interno della villa è conservato un vinile con la registrazione della voce dello scrittore, che era stato donato appunto a questa famiglia. Ma Paolo Morani è tuttora impegnato anche su altri fronti. L'intervista infatti lo rinomina promotore socioculturale, perché oltre al percorso di Villa Morani, Paolo Morani segue anche quello di Intonaci, per esempio, progetto di riqualificazione di Tufo di Carzoli attraverso l'attività della pittura murale, fondamentalmente. E ha seguito per esempio anche Arca di Pace, che è stato un progetto legato alle scuole, che ha portato, a partire dalla scuola di Arzoli, a un progetto che addirittura ha coinvolto scuole in vari paesi del mondo e è arrivato all'attenzione del comitato UNICEF. Vi consiglio quindi di andare a leggere l'intervista, che poi tra un po' di tempo, e magari ne riparleremo, diventerà anche la nuova puntata del podcast Il Formicaio, come succede a tutte le interviste che passano attraverso Lanterne. Ci ritroviamo tra poco, adesso ascoltiamo un po' di musica.
Take us so far, broken down car, like strung out old stars, plain talking, served us so well, we traveled through hell, know how we fell. Lift me up higher now, I'm plain talking.
e Lanterne è più che altro specializzato in articoli che riguardano appunto il territorio. In realtà non mancano momenti che propongono degli spunti, delle storie che vanno anche oltre il territorio, come del resto giusto sia. Però in realtà il taglio principale riguarda l'analisi del territorio, cosa che negli ultimi numeri si è cercato di accentuare ancora di più, quindi cercando anche di adeguare rubriche che potrebbero essere di respiro più ampio, focalizzarle sul territorio, perché è questo che anche a mio avviso dovrebbe fare un giornale locale, cioè cercare di portare uno specifico da raccontare, non rendersi generalista. E così è il caso, per esempio, anche delle rubriche di medicina che compaiono su Lanterne, che hanno questo tipo di taglio. Vi leggo quindi l'articolo che compare sull'ultimo numero, scritto da Roberta Gentile, legato alla nuova sanità territoriale tra riforme e sfide operative, come dice il titolo. La sanità territoriale è da anni indicata come centrale nel servizio sanitario nazionale. Con il DM 77-2022 questa prospettiva assume finalmente una forma concreta. Case della comunità come presidi di prossimità, ospedali di comunità per alleggerire il carico delle acuzie, centrali operative territoriali per coordinare assistenza e continuità. Un sistema articolato progettato per avvicinare i cittadini ai servizi sanitari e superare un modello troppo centrato sull'ospedale. In questo nuovo modello la farmacia di comunità evolve da punto di dispensazione a presidio attivo, impegnato nel monitoraggio dell'aderenza terapeutica, nella prevenzione, nella telemedicina e nell'educazione sanitaria. Una trasformazione che restituisce alle farmacie la funzione di presidio civile, capace di intercettare bisogni e fragilità spesso invisibili. L'ospedale, regolato dal DM 70-2015, resta il pilastro della sicurezza clinica, ma non può più sostenere da solo l'intero sistema. La pandemia ha dimostrato con chiarezza che senza un territorio forte la rete sanitaria vacilla. È quindi indispensabile un'integrazione reale fondata su una interoperabilità e linguaggi condivisi tra ospedale e territorio. La transizione è sostenuta dal PNRR, che investe in digitalizzazione, reti informatiche e telemonitoraggio, e dal nuovo testo unico della farmaceutica, volto a riordinare una normativa frammentata. Gli obiettivi sono garantire un accesso equo ai medicinali, programmare le sedi nelle aree interne e assicurare una governance trasparente della spesa farmaceutica. La riuscita di questa riforma dipenderà dalla capacità di tradurre norme e risorse in organizzazione concreta. La sanità italiana non ha bisogno di slogan, ma di scelte coraggiose, di una responsabilità condivisa, politica, professionale e civile, affinché il diritto alla cura torni ad essere realmente universale. E sicuramente non possiamo che sottoscrivere questo invito.
She sits in her corner, singing herself to sleep, wrapped in all of the promises that no one seems to keep. She no longer cries to herself, no tears left to wash away, just diaries of empty pages, feelings gone astray. But she will say, everything burns, well, everyone screams, burning their lies, burning my dreams, all of this hate and all of this pain, I'll burn it all down as my anger rages, till everything burns. All of this hate and all of
per concludere la puntata tutta dedicata al giornale di Nitri Vicovaro, che però ovviamente non è legato solamente a Vicovaro, citiamo l'articolo invece di Margherita Crelesi, che racconta della conferenza che c'è stata su Pierpaolo Pasolini a 50 anni dalla scomparsa. All'Unitre, sede di Vicovaro, ha voluto dedicare una conferenza a una delle personalità più complesse e geniali del Novecento, Pierpaolo Pasolini. Nell'anno della ricorrenza dei 50 anni della sua tragica scomparsa, avvenuta il 2 novembre del 1975, le relatrici, professoresse Antonella Pirangeli e Antonella Agnaletti, docenti di lettere del Polo Scolastico Scientifico di Tivoli Lazzaro Spallanzani, hanno magistralmente alternato discorso critico, citazioni e testimonianze di chi lo ha conosciuto e letture ad alta voce di testi significativi, creando un'atmosfera immersiva che ha reso l'incontro un'esperienza profondamente coinvolgente. Il Pasolini, disperato e tormentato, l'intimità del rapporto con la madre, la fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima, citando appunto Pasolini, le borgate romane e la sua riflessione sulla mutazione antropologica della società italiana negli anni 70, sono alcuni dei temi toccati durante la conferenza. Parallelamente è stato messo in luce il suo profilo di intellettuale controcorrente, antiavanguardista, ma strenuo e audace sperimentatore in tutto, nella lingua, nella cinematografia. È dal corpo massacrato visto sui giornali dagli occhi di una bambina dodicenne, ha raccontato la professoressa Pirangeli, che ha iniziato il suo percorso di avvicinamento a Pasolini, trasformatosi nel tempo in una intimità profonda, familiare. Ci resta l'amaro in bocca per la sua tragica fine, un poeta che, come disse Moravia, ce n'è uno ogni secolo, una figura che non si è mai risparmiata, offrendo in ogni battaglia la sua intera persona, il corpo e la parola. E ricordiamo che, a proposito di territorio, Pasolini ha visto molto i nostri spazi, la periferia est di Roma che confina e entra nella Valle dell'Aniene, e quindi in qualche modo ha visto anche in questa mutazione antropologica, in queste sperimentazioni tra lo stile e il corpo di cui ci parla Margherita Crelesi, le ha viste anche nella geografia, in certo senso, del nostro territorio, o comunque di una sua propaggine, di una sua zona, che è quella che, in cui più tuttora, ma all'epoca di Pasolini forse anche in maniera più evidente, si vedeva la contraddizione tra il mondo rurale, che terminava proprio fisicamente, geograficamente, e quello cittadino, capitalistico, urbano, che cominciava. Vi invito quindi, come sempre, a leggere il giornale che trovate in giro per la valle, ma anche in PDF sul sito dell'Unitre, completamente gratuito, e vi invito come sempre a seguire Materiali di Zona, che tornerà martedì prossimo alle 19:30, sempre su Essere Web Radio.
World, the time has come to
push the button.
World, the time has come to
push the button.
World, the time has come to
push the button.
World, my finger is on the button. My finger is on the button.